ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento, per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 9020 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
Buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto di Radio Cooperativa nel pomeriggio di questo venerdì 21 febbraio del 2025, quando va in onda la puntata di oggi della rubrica Cinema 2, rubrica quindicinale di cinema che si occupa di tutto quello che avviene all'interno del mondo che c'è davanti, dietro e attorno allo schermo, con un occhio particolare riservato a quello che capita nel territorio vicino a noi. Quest'oggi avremo un programma abbastanza nutrito di interventi che ci aiutano a mettere l'occhio e a avere conoscenza di alcune attività, di alcune realtà cinematografiche che avvengono attorno a noi, vicino a noi, ma prima cominciamo dando un'occhiata ai risultati, allo stato della frequentazione del cinema in questo periodo. Stando ai dati Cinetel, che riescono ad avere uno sguardo sulla stragrande maggioranza delle sale, esclusi i multiplex, l'andamento continua ad essere, come abbiamo visto nelle precedenti puntate, continua ad essere abbastanza positivo. I risultati del mese di febbraio fino ad oggi, tenendo conto soprattutto dell'ultimo weekend, del weekend precedente, dall'1 al 16, porta ad una soglia di incassi maggiore del 14,27%, si è rapportato allo stesso periodo del 24, addirittura del quasi 52% si è rapportato al 23, e andando invece al pre-pandemia, al 2019, siamo a un meno 35%, ripeto, di incassi, che però sono considerati ancora un livello positivo. Per quanto riguarda gli spettatori, abbiamo un aumento del 12% rispetto all'anno precedente, cioè al 2024, addirittura più del 50% rispetto al 23, andando alla pre-pandemia siamo invece ancora abbastanza sotto, perché siamo un 41% sotto. C'è una ripresa, ma una ripresa che non c'è ancora portato ai livelli della pre-pandemia. Bisogna però sottolineare il fatto che se questi livelli vengono rapportati al 2019, bisogna ricordare che il 2019 è stato un anno eccezionale per le sale cinematografiche italiane, che ha portato a risultati di spettatori e di incassi molto alti rispetto agli anni precedenti. Quindi possiamo dire che in fin dei conti la situazione ci si rapporta un po' al periodo normale della frequentazione del cinema negli ultimi anni. Difatti, se facciamo un confronto per tutto l'anno, dal 1 gennaio fino ad oggi, per quanto riguarda gli incassi rapportati all'anno precedente, cioè il 2024, siamo a quasi il 14% di più. Se facciamo il confronto con il 19, siamo un meno 19. Per quanto riguarda invece i biglietti venduti, cioè il numero di persone di frequentazione dei cinema, abbiamo rispetto all'anno scorso un più 11%, e ritornando sempre al confronto col pre-pandemia del 2019, siamo al 26% in meno. Possiamo dire che si tratta di risultati, come dicevamo prima, più che confortanti, sono il segnale che la gente ritorna al cinema. Poi ovviamente dipende anche dalle possibilità che ci sono, dipende dai titoli di film che vengono offerti negli schermi, e bisogna dire che in questo primo spezzone del 2025 non sono mancate le ottime offerte, sia per quanto riguarda il cinema internazionale, sia per quanto riguarda il cinema italiano. Difatti, se diamo un'occhiata ai migliori risultati del weekend precedente, quello che andava dal giovedì 13 al 16 febbraio, il film di maggior successo, la nuova uscita americana del Captain America, prodotto dalla Disney e distribuito dalla Disney. E subito dopo abbiamo altro film internazionale, The Brutalist, film che è fra i maggiori aspiranti a grandi premi nelle grandi occasioni internazionali, prima fra tutto l'Oscar, che ormai si avvicina sempre di più. Poi andiamo a un film italiano, una commedia sempre divertente, 10 giorni con i suoi, un altro dramma, invece questa volta statunitensi, We Live on Time. Poi la biografia dei primi anni del mondo della musica da parte di Bob Dylan, a Complete Unknown. Poi il film, la riedizione, o meglio la rilettura dell'Odissea di Omero, fatta dal regista italiano, ma ormai naturalizzato inglese, Uberto Pasolini. Io sono ancora qui, l'ottimo film di Walter Salles sui drammi vissuti durante la dittatura in Brasile. Poi seguiamo con Dog Man, film di animazione, Io sono la fine del mondo, che è un po' la grande rivelazione dell'ultimo mese del cinema italiano, l'ennesimo comico televisivo che sbanca sugli schermi anche delle sale cinematografiche, altra commedia intelligente, Fatti vedere. Questo è un po' il risultato, il panorama di quello che ha offerto il weekend precedente, dei risultati che questi film sono riusciti ad ottenere. Facciamo ora una breve pausa musicale. E come dicevo prima, e come sanno quelli che eventualmente seguono un po' di frequente questa trasmissione, mi occupo per quanto possibile di segnalare delle realtà, delle attività cinematografiche che avvengono nel territorio. Ed oggi parleremo soprattutto di tre di queste, tre occasioni che sono programmate e previste in questi giorni. Cominciamo dalla più prossima, dalla più urgente, che è proprio oggi, questa sera, fra non molto, alle ore 21, al Cinema Esperia a Padova, ma anche in molte altre sale, credo del Veneto e del territorio nazionale. Avrà luogo una proiezione simultanea in contemporanea dell'ultimo film di Mimmo Calopresti, Cutro, Calabria, Italia. La serata è organizzata dall'ACEC, che è l'associazione che raccoglie tutte le sale oggi dette della comunità, una volta chiamate un po' dispregiativamente parrocchiali, che questa volta esce con una occasione. Quella cioè di presentare in prima visione, in tante sale collegate contemporaneamente, questo film che, come avrete certamente capito dal titolo, è una ricostruzione, un commento, un'analisi dei fatti che sono capitati a Cutro, la tragedia dei dispersi e morti in mare, che ancora oggi fa tanto pensare e tanto discutere. La serata comincerà alle ore 21 con un saluto in diretta in streaming da parte del regista a tutte le sale, al pubblico di tutte le sale collegate, e continuerà poi appunto con la visione del film. Nelle sale che sono tecnicamente attrezzate per questo ci sarà anche la possibilità di interventi da parte del pubblico e anzi, durante la proiezione, durante l'evento, verrà proiettato sullo schermo un codice QR, che potrà consentire a chi lo registrerà con il telefonino di entrare in una chat che gli consentirà di fare domande ai personaggi che intervengono, domande che però non, ovviamente non saranno dette in diretta, saranno lette dal personale addetto alla proiezione e lette e presentate alle persone che dirigono e svolgono il dibattito finale. L'accesso alle sale è il normale accesso, così come lo configura ognuna di queste sale, con biglietto acquistabile soltanto al momento, oppure biglietto acquistabile online o prenotabile. Ogni sala ha i suoi strumenti, coloro che frequentano le sale li conoscono. Per accedere a questa visione, non è necessario fare qualcosa di diverso da quello che si fa di solito. Le proiezioni sono a pagamento e gli organizzatori sollecitano le sale a tenere il prezzo più contenuto possibile. Credo che si aggiri più o meno attorno ai 5 euro il biglietto medio. Per chi non si ricorda cosa voglia dire Cutro nella storia, nella cronaca recente di questo nostro paese, ricordiamo che il 26 febbraio 2023 un'imbarcazione, un vecchio caico di legno, è naufragata a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, in Calabria. Nell'imbarcazione, che era partita da Izmir in Turchia il 21 febbraio, un paio di giorni prima, vi erano oltre 180 passeggeri, chiamiamoli esseri umani, forse è meglio, in gran parte di origine afghana, pakistana, siriana, turca, somala e irachena. Si trattava di donne, uomini e bambini. Il naufragio ha ucciso 94 di loro, fra cui 34 minori, e molti sono stati non più ritrovati e quindi risultano ancora dispersi. L'imbarcazione, infatti, a 150 metri dalla riva, quindi praticamente a viaggio finito, si è arenata dinanzi alla violenza delle onde e alle punte acuminate dagli scogli che l'hanno fatta affondare. Chi sono le vittime e i superstiti di questo naufragio? Si chiede il regista. Sono degli individui fuggiti dalle proprie terre per una serie di cause: conflitti armati, persecuzioni, povertà, cambiamento climatico o anche soltanto il diritto ad ambire ad una vita migliore. oppure il bisogno di ritrovare la dignità, di lavorare, di studiare e di formare una famiglia. Il documentario ricostruisce questa vicenda tragica e forse anche un po' vergognosa da parte nostra, la ricostruisce anche intervistando e facendo parlare molte delle persone che in quel frangente erano presenti ed hanno cercato in tutti i modi, spesso inutilmente, di dare un aiuto ed un soccorso alle povere vittime. Presentando il film nelle note di regia, Mimmo Calopresti dice così: ricordare e mai dimenticare. Solo così riusciamo a dare un senso ad una tragedia come quella avvenuta a Cutro. Ricordare chi non c'è più, raccontare le storie di chi era su quel barcone che si è sbriciolato sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Raccontare tutta quella gente che si è data da fare per dare una mano ai superstiti, che si è mobilitata per giorni per ricostruire e recuperare brandelli di vita.
Ho tirato su e l'ho preso, portato via la macchina, aveva gli occhi aperti, no? E tu, questo qui l'ho salvato, è vivo, quando l'ho messo vicino alla ruota della macchina, visto che non respirava più e gli ho chiuso gli occhi.
Il mare in quel periodo era arrabbiato perché tutti lo guardavano come se fosse un assassino, ma non è, il mare non è un assassino, il mare gridava solamente la sua rabbia, lei gridava la sua innocenza in quel mese.
Su quella barca c'erano persone provenienti da tante nazionalità, nuclei familiari di più di 20 persone, se ne sono salvati solo 4.
Tutte le generazioni, sono venute centinaia di persone in supporto e per noi ma anche per i sopravvissuti è stato un caldo abbraccio, è stato bello avere una rete intorno, ma mi ha fatto anche molto male vedere la comunità locale così ferita.
Sbarcheranno a Crotone o a Palmi a milioni, vestiti di stracci asiatici e di camicie americane.
Questo era il trailer del documentario Cutro, Calabria, Italia di Mimmo Calopresti, oggetto dell'iniziativa organizzata da Metacinema di ACEC, che si svolgerà proprio questa sera alle ore 21 in varie sale di tutta Italia, per il Veneto, il Cinema Esperia a Padova, il Teatro Palladio a Fontaniva in provincia di Padova, il Cinema Busan di Mogliano Veneto, provincia di Treviso, il Cinema Lux di Camisano Vicentino, provincia di Vicenza, e il Cinema Teatro Val Pantena a Grezzana in provincia di Verona. Quindi tutti coloro che sono da quelle parti, che hanno avuto, o meglio che non hanno ancora avuto conoscenza di questa iniziativa e che la vedono con favore o che vi sono interessati, sappiano che fino alle ore 21 hanno tempo per recarsi in una di queste sale per partecipare a questa iniziativa di grande spessore, direi, di carattere culturale e sociale, ma anche una grande prova di carattere organizzativo da parte dell'associazione che lo mette in atto. Rimaniamo sempre nella zona di Padova, dove sabato, cioè domani sera, sarà possibile incontrare il regista di un film che recentemente è stato molto visto, anche perché si collocava nel quadro delle offerte di quest'anno per la Giornata della Memoria. Si tratta di Ruggero Gabai, un documentarista di lunga esperienza, che quest'anno ha presentato al pubblico un suo ritratto di un personaggio molto importante sulla scena politica e culturale di oggi, cioè la senatrice a vita Liliana Segre, che da bambina ha dovuto subire l'internamento nei campi di sterminio nazisti in quanto ebrea. Liliana è il titolo di questo film, sarà presentato domani sera sempre alle ore 21 presso il Cinema Espedia di Padova e ci sarà la presenza del regista con il quale il pubblico potrà dialogare. In previsione di questa iniziativa, nei giorni in cui si ricordava appunto la giornata della memoria, abbiamo avvicinato il regista, lo abbiamo intervistato ed ecco a voi quello che ci ha detto. Siamo in contatto con il regista Ruggero Gabbai. Grazie intanto, buongiorno e grazie di aver accettato questo nostro invito.
Buongiorno a voi, grazie a voi.
Ruggero Gabbai sarà a Padova fra poco per presentare il suo ultimo film, di cui si è già molto parlato, che è Liliana, dedicato alla figura di Liliana Segre, che è uscito in occasione della giornata della memoria, ma che però è ancora ovviamente molto molto valido. Ecco, di solito quando si comincia a parlare con un regista del film viene da chiedere da dove è nata l'idea, perché si è occupato di questo argomento, però vedendo un po' la sua carriera, che è molto dedicata a un certo tipo di temi, e pensando anche all'oggetto di questo documentario, si potrebbe chiedere a uno perché non l'ha fatto piuttosto che chiedere perché l'ha fatto. Comunque, ecco, com'è nata l'idea di costruire questo film?
Ma la domanda perché non si doveva, cioè è un film che si doveva fare, appunto.
Esatto.
Ed è giunta la sua premessa. Tutto è iniziato perché noi nel 94-95, stiamo parlando di 30 anni fa, appunto, assieme agli storici del CEDEC di Milano, Marcello Pezzetti e Liliana Picciotto, abbiamo iniziato a realizzare l'archivio della memoria, quindi a intervistare dopo la morte di Primo Levi tutti i sopravvissuti del campo di Auschwitz, Birkenau, tutti quelli che erano ancora in vita, quasi un centinaio. E così abbiamo viaggiato per tutta l'Italia creando questo archivio di testimonianze. Da questo archivio di testimonianze è nato il film Memoria, che è il film che poi è stato selezionato nel 97 al Festival di Berlino e che poi il visionario Freccero, che era all'epoca direttore di Rai 2, ebbe il coraggio di trasmettere in prima serata su Rai 2 facendo degli ascolti altissimi, perché stiamo parlando di 7 milioni di italiani lo videro, anche perché non c'era tutta questa parcellizzazione, diciamo, delle televisioni. Quindi io mi sono ritrovato invece un anno e mezzo fa con l'archivio, che in ogni caso fa parte sia della mia casa di produzione Forma International che del CEDEC di Milano, appunto, però con 400 ore di materiale da restaurare, perché non era pellicola, era nastro, Betacam, e doveva essere, diciamo, restaurato. Così, restaurandolo, io mi sono rivisto l'intervista intera della senatrice Segre ed erano più di 10 ore di testimonianza, una testimonianza unica e straordinaria. Nel film Memoria la senatrice Segre parla per 3-4 minuti, perché lei non è mai tornata ad Auschwitz, quindi la sua testimonianza è legata più all'arrivo di Auschwitz e soprattutto all'arresto a San Vittore. Però mi sono detto, 10 ore di testimonianza, secondo me va fatto un film solo, non più un film collettivo con memoria, ma abbiamo fatto un film, una monografia proprio sulla vita di Liliana Segre.
Appunto sottolineerei questo, sulla vita, perché non è soltanto legato alla prigionia, al campo di concentramento, ma è un ritratto a tutto tondo di un personaggio ed anche del mondo che la circonda.
Certo, l'idea è appunto di usare parte dell'archivio filmato 30 anni fa, dove c'è l'arresto, la prigionia, la detenzione ad Auschwitz, la liberazione, però montate in maniera non cronologica con la vita della senatrice oggi. Un aspetto anche importante è l'aspetto diciamo delle seconde generazioni. Quindi abbiamo intervistato anche i figli, abbiamo intervistato Federica, Luciano e Alberto, e in questo modo abbiamo dato voce anche ai figli della senatrice e abbiamo acceso i riflettori sul trauma delle seconde generazioni. Cosa vuol dire essere figli di un sopravvissuto di Auschwitz e portarsi questo fardello e anche questo dolore e questo trauma un po' per tutta la vita.
Ecco, lei prima definiva la testimonianza di Liliana come una testimonianza straordinaria. Che cosa ha di straordinario secondo lei?
Beh, intanto una donna straordinaria, di una forza, di una lucidità incredibile. Lei ha quasi 95 anni eppure ha uno spirito molto giovane e soprattutto una qualità di, diciamo, di esposizione, di testimonianza appunto che direi quasi letteraria. Non è mai retorica, è molto fattuale su quello che ha visto, poi ha anche un'introspezione anche filosofica, esistenziale nel film. Però è una testimonianza unica perché appunto è dal punto di vista di una donna, di una giovane donna che all'epoca aveva solo 14 anni e che da giovane donna ha riportato tutto quello che ha visto con le sensazioni di una donna molto intelligente, c'è poco da dire. E secondo me questo nel film, tutto questo viene fuori.
E viene fuori anche la difficoltà a diventare testimone, perché Liliana non è diventata testimone subito, ma ci è dovuto passare un po' di tempo perché prendesse su di sé questo impegno.
A parte Primo Levi, che è diventato testimone perché è diventato uno scrittore, diciamo, da uomo di scienza è diventato un uomo di lettere e lì ha iniziato a testimoniare. Ma a parte appunto Primo Levi, nessun testimone ha parlato quando è uscito dal campo. Cioè proprio non ci sono delle rarissime eccezioni, ma la maggior parte dei testimoni non ha parlato. Uno, perché il dolore era ancora troppo grande. E secondo, perché molti di loro non pensavano neanche di essere creduti. C'era la volontà di andare avanti, di ricostruire l'Italia e quindi i sopravvissuti, anche gli ex prigionieri, diciamo, che non avevano aderito alla Repubblica Sociale di Salò, che erano andati nei campi di concentramento, non di sterminio, tedeschi, non ne parlavano. C'era l'idea di dover ricostruire in fretta, c'è stato questo compromesso storico dopo il voto monarchia-repubblica e tutto sommato loro non abbiamo dato ascolto a queste persone. Solo negli anni 90, un po' col nostro lavoro, diciamo, si è iniziato ad aprire tutto il discorso del fatto che c'erano dei sopravvissuti, c'erano dei testimoni della storia ed era importante filmarli e in ogni caso ascoltarli, soprattutto per le prossime generazioni.
Ecco, perché in quel momento è diventato utile e necessario avere la consapevolezza di quella memoria?
Ma secondo me era passato abbastanza tempo, diciamo, dalla fine della guerra. I testimoni sopravvissuti si erano riformati delle famiglie, avevano dei figli, dei nipoti, e penso che è stata anche questa spinta per lasciare una parola di quello che avevano vissuto e visto per le seconde e terze generazioni che ha mosso, diciamo, i sopravvissuti a parlare. Questa è una delle motivazioni. E poi ci sono motivazioni anche di tipo storico, nel senso che l'Italia iniziava a fare i conti con la propria memoria. Montanelli diceva: siamo un paese senza memoria e quindi abbiamo bisogno anche di istituire un giorno della memoria. Ben venga il giorno della memoria, però basta che non diventi un vitello d'oro o qualcosa da musealizzare, perché la memoria appunto per me è solo il racconto dei sopravvissuti. Se lo rendiamo vivo questo racconto, allora la memoria ci serve, altrimenti diventa un esercizio sterile e anche un po' retorico.
Ecco, perché parlando soprattutto alle nuove generazioni questa memoria può essere utile?
Ma è utile perché la morale non è né di destra né di centro né di sinistra. La morale è una morale interna che l'uomo deve avere. Ci sono dei diritti civili, dei diritti contro la violenza e contro la pace e per la dignità dell'uomo. E queste cose, secondo me, le giovani generazioni devono assolutamente acquisirle. Non devono darle per scontate, non bisogna mai abbassare l'asticella sui diritti civili e sui diritti umani. E quindi le nuove generazioni devono imparare che ci sono questi diritti che noi dopo la guerra abbiamo acquisito faticosamente con la democrazia, che non è la cosa più perfetta, però è il sistema migliore che l'uomo dal punto di vista politico è riuscito, diciamo, a creare dopo la Seconda Guerra Mondiale. e secondo me i giovani devono apprezzare questa cosa. Per loro è una cosa scontata, ma è una cosa che può essere messa in discussione ogni giorno. Quindi secondo me questa lezione deve essere una lezione di politica e di civismo che i giovani devono assolutamente fare loro e acquisirla e poi mantenerla viva.
Per quanto viene fuori dal suo lavoro, dal suo contatto con Liliana, il passare a rendere testimonianza è qualcosa che ha richiesto anche una sofferenza interiore?
Dice per me o per i sopravvissuti?
Per i sopravvissuti.
Beh, certo, quando si aprono le pagine più buie dell'esistenza è difficilissimo non soffrire, è impossibile, perché ritorni indietro, quando inizi a testimoniare ritorni indietro a quell'epoca, a quelle sensazioni, a quegli odori, a quello che hai visto. E io penso che Liliana Segre, come molti sopravvissuti, sono usciti dal campo, si sono rifatti una famiglia, sono diventate madre, nonne, nel caso di Liliana Segre è diventata anche senatrice. Però esistenzialmente un sopravvissuto non esce mai da Auschwitz, quei cancelli restano chiusi, cioè il dolore, il trauma è stato così grande che non si può mai veramente uscire da Auschwitz. Ci si può rifare un'esistenza, una vita, ma uscire completamente dal buco nero del Novecento è assolutamente impossibile. E chi fa un lavoro con i sopravvissuti deve saperlo questo e deve tenerne conto quando fa un film.
E difatti stavo per chiedere questo, lei come regista e comunque uno che si mette a contatto con queste persone, quali difficoltà trova nel fare questo lavoro?
Ma intanto bisogna separare la sfera emotiva dalla sfera più, diciamo, professionale. Cerco di essere un professionista e di cercare di avere una testimonianza più precisa possibile. Quello che io sento, quello che da questo emotivo non ha nessun valore, ha un valore per me dopo che abbiamo spento le telecamere. Diciamo che il mezzo tecnico aiuta ad avere una specie di schermo, di separazione con l'emotività e l'emozione del racconto, però bisogna scindere. Quando uno fa questo lavoro deve essere più anche come, cioè deve avere un po' lo spirito del ricercatore, non quello del regista che mette al centro l'uomo. Noi mettiamo al centro il testimone, però per me non deve esserci questa sofferenza, e il testimone l'unica cosa che deve sapere è che è in mani sicure, in mani di gente che si può fidare e in mani di gente che conosce la storia e la loro storia. Però noi siamo solo dei catalizzatori, i veri sceneggiatori dei miei film sono sempre sopravvissuti.
Lei parlava anche di un monte ore molto grande su cui lavorare. Come si è fatto dirigere nel selezionare il materiale?
Sì, soprattutto quando c'è così tanto materiale bisogna avere quasi un intuito narrativo e anche una nozione un pochino storica, dire cos'è veramente rilevante rispetto alla... perché c'è una storia individuale e poi c'è la storia con la S maiuscola che è la storia della storia. Allora capire come riuscire a mischiare la storia esistenziale individuale del testimone per far capire anche la storia in generale, la storia più grande, che è la storia più collettiva. Quindi c'è sempre un discorso tra storia collettiva e storia individuale. E questo è un mix che deve essere fatto in maniera abbastanza precisa, altrimenti rischiamo di avere un film poco efficace.
Lei prima accennava al fatto che nel suo film c'è anche una grande attenzione, non molto usuale tra l'altro, alle seconde generazioni, a come i familiari, i figli hanno vissuto e vivono questa realtà della memoria, del parente, della madre o di quello che è che diventa testimone.
Sì, per noi è stato importante perché sono i figli della Segre, sono proprio un esempio molto importante perché sono tanto tre, sono due maschi e una femmina, quindi già questo, e sono nati a 6 anni di distanza, quindi avendo vissuto anche un periodo dell'esistenza della propria madre diverso, e questo siccome era importante anche dal punto di vista proprio sia narrativo che psicologico. C'è una dimensione delle seconde generazioni che è una dimensione proprio psicologica e bisogna diciamo tenerne conto, mentre la dimensione del testimone è una dimensione molto più storica, anche esistenziale, però meno psicologica e più storica. Quindi invece quando si intervistano i figli, c'è tutta una dimensione del trauma e del dolore che va più nella sfera psicologica. Oggi si dice anche che diciamo anche attraverso diciamo il DNA, quindi in un certo senso anche parte di questo trauma è un trauma genetico e non solo ambientale e psicologico. Però sono tutte importanti e in Italia non se ne è parlato abbastanza. Diciamo, negli Stati Uniti il trauma della seconda generazione è un tema di grande attualità già da 20 anni, mentre qui in Italia è una cosa che di cui non si è parlato in maniera approfondita.
Sì, difatti questo mi pare sia una delle particolarità del suo film. E poi lei ha anche aggiunto delle interviste con personaggi. Come li ha scelti?
Ma li ho scelti solo non per il loro nome, che sono nomi molto conosciuti come Mentana, Fabio Fazio, Ferruccio De Porto e la stessa Geppi Cucciari. Non li ho scelti perché avevano dei nomi altisonanti, ma semplicemente perché facevano parte della vita di Liliana. Mentana aveva scritto un'autobiografia magistrale con la senatrice, Geppi Cucciari è un'amica, Ferruccio De Porto li ha accompagnato spessissimo Liliana durante le testimonianze con i ragazzi nelle scuole, e infine Fabio Fazio è stato il presentatore che ha accompagnato Liliana in prima serata al Binario 21. Quindi sono personaggi che conoscono bene, che fanno parte della vita della senatrice.
Un'ultima cosa, so che Liliana nella sua opera di testimonianze incontra spesso scolaresche. Cosa pensa lei del suo rapporto con questi giovani? Come vede che recepiscono?
Diciamo anche nel film, non la vedono come una persona qualunque. Beh, capiscono che è una persona che ha qualcosa da dire, che c'è un, tra l'altro, un linguaggio forbito ma anche semplice nella sua complessità, e quindi arriva dritto al cuore dei ragazzi che l'ascoltano come se leggessero un libro del diario di Anna Frank. E quindi l'ho detto prima, è una testimone unica ed è una delle ultime ancora in grado di poter testimoniare, e quindi mi sembrava molto importante fare questo film per tutti questi motivi. Dico agli spettatori che verranno sabato a vedere il film che è un film intenso, che dura un'ora e mezza, ma che passa, così mi dicono, velocemente, perché è proprio è la vita di una testimone particolare, e anche la vita di una donna particolare e unica, ed è un esempio di una grandissima donna italiana.
Allora estendiamo l'invito a tutti coloro che possono e che vogliono di essere presenti alla proiezione di sabato al Cinema Esperia a Padova, di incontrare il regista e potergli fare le domande che qui non abbiamo ancora potuto fargli. Grazie e buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie, arrivederci.
Io vorrei dilatare un tempo e cancellarne un altro, siccome questo non è possibile, ho imparato a contentarmi. Ero stata testimone della storia, avevo visto che le guardie spaventose che avevano fatto delle cose inenarrabili.
È durato 45 anni il mio silenzio. Perché è un'eredità terribile quella che lascio io.
Ho conosciuto tutta la sua storia quando io ho compiuto 13 anni, quindi l'età che aveva lei quando è stata deportata, e mi ha letto un diario che aveva scritto col racconto della deportazione.
E poi divisero implacabilmente gli uomini dalle donne. Ecco che io lasciai per sempre la mano di mio papà e non sapevo che fosse per sempre. Ci guardavamo da lontano, mi ricordo, gli facevo dei piccoli sorrisi e non l'ho visto mai più, infatti.
Ai figli lasci un'eredità talmente pesante, perché sono già segnati. Cos'è questo numero? Te lo dirò quando sarai più grande. Non devono mai essere così grandi.
Dopo un personaggio come la senatrice Liliana Segre,
la cui voce avete sentito in parte in questo trailer che abbiamo appena ascoltato, passiamo ad un altro personaggio, un personaggio locale, un personaggio abbastanza conosciuto in certe parti del Veneto, soprattutto nella zona del Trevigiano, un personaggio che gira molto non soltanto nel nostro territorio ma un po' per tutta Italia per vari motivi di cui parleremo fra poco e che offre anche lui un motivo di riflessione sui grandi temi della vita. Sotto sotto c'è il grande tema della libertà. Nell'esperienza di Liliana Segre abbiamo l'esperienza di una libertà conculcata assieme ai diritti fondamentali delle persone. In questo caso invece abbiamo un personaggio che della libertà ha fatto un po' la chiave principale della sua vita. Si tratta di Luigi Antonioli, un ex imprenditore agricolo originario di Fragona in provincia di Treviso, che in seguito ad uno dei quei tanti disastri che la vita ci propone ha cambiato completamente la propria esistenza diventando vignaiolo itinerante, saltimbanco, mangiafuoco e poeta dialettale. Un personaggio che ha fortemente interessato un regista trevigiano, Dimitri Feltrin, che lo ha conosciuto in un'occasione di lavoro ed ha deciso di conoscere meglio le sue scelte e la sua attività, arrivando poi a proporci in un ritratto filmico di questo personaggio che è noto con il nome di Gigi Miracolo. E appunto Gigi Miracolo, ritratto di un uomo libero, è il titolo del documentario realizzato da Dimitri Feltrin che abbiamo raggiunto ed ora ci parla del suo lavoro ed anche del personaggio che ne è protagonista. Siamo al telefono con Dimitri Feltrin. Ciao Dimitri intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito.
Buongiorno Umberto e grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere.
Dimitri sta girando nel Veneto con la sua ultima opera, un regista locale di cui abbiamo già parlato in passato e con cui abbiamo già parlato in passato e che si occupa molto di particolarità diciamo del nostro territorio. Questa volta il film che sta girando è il film Gigi Miracolo. Di cosa si tratta?
Gigi Miracolo, il sottotitolo è Ritratto di un uomo libero e quindi già qui definiamo un pochino di cosa si tratta. Si tratta del ritratto in forma di film documentario di una persona, prima che di un personaggio, che è davvero particolare perché Gigi, il protagonista di questo film, è una persona che ha scelto una vita completamente fuori dagli schemi. Tanti anni fa, dopo che la sua azienda è andata distrutta, lui ha scelto di cambiare completamente vita, ha preso un camper, ha cominciato a vivere da nomade, facendo il saltimbanco, il mangiafuoco e si occupa poi di vini naturali. È un vignaiolo itinerante, come si definisce lui, che va in giro per il Veneto soprattutto, ma poi per l'Italia, per aiutare i vinificatori e i viticoltori nell'ambito dei vini naturali, quindi fa consulenza tecnica nelle vigne, ma anche fa le sue interpretazioni dei vini, presenta vini alle fiere, eccetera. E poi, grande particolarità di questo personaggio, è un poeta dialettale, scrive le poesie nel suo dialetto molto duro e spigoloso di Fregona, che è questo piccolo paesino che, dove è nato, dalle parti di Vittorio Veneto in provincia di Treviso, ai piedi del Cansiglio.
Parlavi di una ditta che ha chiuso, di un'azienda che ha chiuso, che tipo di azienda era?
Lui si occupava di serre e giardini e quindi aveva già delle competenze nell'ambito botanico.
Che poi ha cresciuto anche nell'ambito vinicolo.
Certo, assolutamente.
Come sei venuto a conoscenza di questa persona?
Ma guarda, io l'ho conosciuto ormai diversi anni fa sul set di un videoclip musicale che ho girato per i Dostoevskij, un duo trevigiano che fa musica in dialetto, in molti casi anche molto divertente, fa un po' musica cabaret, e Gigi ha fatto una particina in questo video, e quella è la prima volta che sono entrato in contatto con questo personaggio. Poi l'ho visto ancora a qualche concerto dei Dostoevskij e mi sono incuriosito, e quindi ho cominciato a seguirlo sui social, ho cominciato a vedere della sua attività di giocoliere, di mangiafuoco, di vignaiolo itinerante, e soprattutto a leggere le sue poesie, che hanno dato ai miei occhi un grande spessore a questo personaggio, perché sono poesie che hanno una forte spinta esistenzialista, o almeno questo è quello che io vedo, la parte della sua poetica che a me è piaciuta particolarmente, e quindi mi ha convinto questo personaggio, che è di per sé molto scoppiettante, molto energico, molto vario, molto originale nel suo modo di stare al mondo, ma anche di vestirsi, di porsi, di raccontarsi, diciamo che le sue poesie e la loro profondità mi ha convinto del fatto che fosse un personaggio che avesse anche qualcosa di importante da dire. E quindi ho provato a tirar fuori da lui non solo il lato, diciamo, più esteticamente appariscente, ma anche quello un pochino più intimo, quello che racconta anche la sua condizione di uomo libero, che in funzione di questa libertà ha dovuto però pagare un conto, ecco, perché la libertà è una cosa molto bella se ce la immaginiamo, ma ha il suo prezzo.
Ecco, in che senso lo definisci un uomo libero? Solo perché non ha un legame lavorativo fisso, o anche c'è qualcos'altro?
Allora, innanzitutto perché ragiona fuori dagli schemi. Ha un modo molto personale di ragionare e di organizzare la propria esistenza, o di non organizzare la propria esistenza. E questa è la prima cosa. In secondo luogo, pongo anche a voi una domanda che mi sono fatto io e che poi ho posto a Gigi. Io, che sono 45enne, che lavoro, che ho una famiglia, delle figlie piccole, come ben sai, a carico, mi sono chiesto quante volte mi sveglio la mattina e sono libero di fare della mia giornata quello che voglio. La mia risposta è stata quasi mai, obiettivamente. Nel senso che c'è sempre un obbligo, una bambina da portare a scuola, un lavoro da svolgere, le incombenze, le commissioni, eccetera, eccetera. E ho fatto questa domanda a Gigi e la sua risposta è stata l'80-90% delle volte. Ecco, personalmente, nella mia situazione di vita, sentirglielo dire mi ha fatto trasalire e pensare, oh cavoli, come sarebbe bello se anch'io potessi. Naturalmente, però, come dicevo poco fa, questa libertà scelta, o comunque acquisita nel corso della vita, frutto di una serie di scelte, di cose che sono accadute, ha però anche un prezzo. Quale può essere questo prezzo? Ecco, ognuno lo può pesare, lo può valutare a seconda delle priorità che si è messo nella propria vita, che sia una serie di comodità, che sia una serie di affetti a cui si tiene e che ti aspettano a casa, che si tratti di, come dire, certezze, sicurezze dal punto di vista economico. Ecco, ognuno lo potrà decidere vedendo il film, però di sicuro la riflessione su come la vita possa anche svolgersi in maniera diversa da come la viviamo quotidianamente è una riflessione che io ho fatto seguendo Gigi per un anno, approfondendo il personaggio, il suo stile di vita, e che mi è piaciuto anche condividere con il pubblico.
E hai chiesto a Gigi, o si è espresso in qualche modo, sui prezzi che lui ha dovuto pagare?
Ne parla, in qualche maniera ne parla. Ci sono delle parti appunto molto scoppiettanti e molto energiche in questo film. Ci sono anche delle scene più introspettive che in qualche maniera tirano un po' le somme. E sì, adesso non voglio spoilerare troppo, certo. Però sì, ne parla e il tema viene affrontato, e comunque la cosa che più mi piace è che in virtù delle proprie scelte e nonostante i prezzi pagati, Gigi continua ad affermare di aver fatto una vita felice. In fin dei conti, credo sia poi quello che tutti noi ricerchiamo nella nostra vita.
Certo, e come hai costruito il documentario?
Ma allora, ho cercato di raccontare l'esistenza di Gigi inserendolo nel ciclo delle stagioni, che rappresenta un po' anche il ciclo della vita. E quindi l'ho seguito per un anno. Gigi, vivendo in un camper, vive a stretto contatto con la natura e con i suoi elementi, e quindi la natura e i suoi elementi sono molto presenti in questo documentario e in qualche maniera fanno da controcanto ai ragionamenti che porta avanti il personaggio. E diciamo che quindi la natura è un po' la sua spalla principale, e raccontando le stagioni atmosferiche, meteorologiche, ho provato a raccontare anche le stagioni della vita di Gigi attraverso le sue poesie, e quindi con una evoluzione anche nel raccontarsi attraverso la poesia, che va da una prima fase di grande spinta energica, anche erotica, fino a una fase conclusiva che comincia a riflettere sul tema della morte. E quindi diciamo che le stagioni dell'uomo vengono in qualche maniera sovrapposte alle stagioni della natura.
Lui ha accettato volentieri questo tuo lavoro?
Ma sì, devo dire che quando gliel'ho proposto, io non so se lui avesse capito perfettamente cosa volevo fare, forse non l'avevo capito perfettamente neanche io, ma è stato felice e ha accettato volentieri. E io ero preoccupato perché appunto non è facile per un uomo come me, che ha dei vincoli abbastanza forti, star dietro al ritmo di un uomo libero come Gigi, che invece non ha un'agenda da rispettare e che è abbastanza imprevedibile nei suoi movimenti e spostamenti. Quindi ero preoccupato di non riuscire proprio a stare al suo passo, al suo ritmo, di non riuscire a coglierlo nei momenti giusti. E poi invece devo dire che è stato estremamente collaborativo e che forse si è divertito anche lui un po' a essere al centro dell'attenzione per girare questo documentario, e spero sia felice anche del risultato finale, perché alla fine è lui che ha messo in piazza se stesso, e di questo io lo devo ringraziare all'infinito.
E quando è stato più o meno il periodo in cui è stato girato il film?
Ma guarda, allora, intanto ci abbiamo lavorato per molto più di un anno, nel senso che c'era prima tutta la parte di pensiero, di affinamento dell'idea, e poi abbiamo girato, sì, per un anno, naturalmente mica tutti i giorni, un po' a spot quando c'erano situazioni che valevano la pena, e l'annualità va da San Martino a San Martino, quindi dall'inizio dell'annata agraria alla fine dell'annata agraria, e San Martino tra l'altro coincide con il compleanno di Gigi, quindi è un po' come se davvero Gigi fosse legato alla stagionalità agraria e quindi anche delle vigne e della vinificazione. E quindi abbiamo girato da novembre a novembre, poi naturalmente dandoci anche tutto il tempo per montare, per la post-produzione, che è stato comunque un tempo piuttosto lungo, e adesso è già da un po' che abbiamo concluso questa fase e finalmente siamo pronti per andare alla prova del pubblico.
Avete già fatto qualche proiezione finora?
Abbiamo fatto la numero zero con gli addetti ai lavori, è andata molto bene. E adesso partiranno le prime in sala, partiamo il 17 febbraio dalla provincia di Treviso, che è un po' la, come dire, casa di Gigi, ma anche la mia, per arrivare la settimana successiva a Padova,
quindi l'appuntamento a Padova sarà uno dei primissimi di questo tour, che spero sarà lungo.
E come pensi che sarà accolta questa figura? Perché mentre parlavi, io penso che nel Veneto c'è questo legame certamente con la natura ed anche col mondo agricolo, ma mi pare che oggi il Veneto si sia un po' allontanato da questo passato e non sia più un paese in cui sia molto apprezzata questa libertà di movimento, e forse si è più legati all'organizzazione, a ritmi, o è un mio dubbio?
Ma guarda, io credo che Gigi sia esattamente l'opposto del Veneto medio, nel senso che le scelte che ha fatto lui sono davvero in controtendenza. L'ho anche scritto tempo fa: Gigi, secondo me, o si ama o si odia, ma non può rimanere indifferente. Io non lo so quale sarà la reazione del pubblico, non lo so immaginare, ma di sicuro non potrà essere di indifferenza. E poi ci sarà chi sognerà di poter fare la stessa vita, ci sarà chi invece penserà: oh, ecco, se fossimo tutti così cosa combineremo? E questo fa parte della dialettica che c'è tra gli esseri umani, è giusto che ci sia, e sinceramente va bene così. Di sicuro, ecco, però Gigi non è uno che passa inosservato e non è uno che si guarda con indifferenza. Gigi è proprio una persona che lascia il segno, una persona che non si dimentica, e io credo che sarà davvero bello e appassionante scoprirlo per chi ancora non ha avuto il piacere di conoscerlo nella propria vita.
Da quello che mi dici, credo proprio anch'io che sia un film che porrà delle interrogazioni, delle domande alle persone, e questo è una cosa molto importante, perché quando il cinema, come qualunque altra arte o comunicazione, riesce a fare questo, direi che fa sempre centro.
Guarda, io credo, Umberto, che sia molto più importante porsi le domande che darsi le risposte. Ecco, e tu hai visto diversi dei miei lavori, e per quanto mi riguarda, insomma, tendo sempre a non essere io definitivo nel giudizio, ma a lasciare aperto al pubblico una porta di interpretazione e anche di elaborazione personale. E a me personalmente dare giudizi non interessa, io non sono nessuno per dire cosa è giusto, cosa è sbagliato. Io mi limito a raccontare e a provare a far appassionare le persone ai miei racconti, e credo che Gigi sia obiettivamente un personaggio e un tema molto appassionante.
Quindi invitiamo tutti a mettersi in confronto con questa realtà quantomeno diversa dal solito. A Padova sarà, mi pare, il 26, se non erro.
Confermo.
E poi per chi vorrà sapere ancora di più, appuntamenti eccetera, puoi dare un indirizzo, pagina Facebook o qualcosa?
Sì, certo. No, c'è proprio un sito www.gigimiraclefilm.tv dove potrete scoprire più informazioni riguardo a Gigi, dove potrete vedere il trailer e anche scoprire tutte le date per poter venire in sala, spero, ad apprezzare questo lavoro.
E se c'è qualcuno che ha una vigna, magari potrà approfittarne per chiedere, per avere il modo di domandare come si fa a avere la consulenza di Gigi.
Solo se la tratta con metodi naturali, altrimenti Gigi non verrà.
Esatto, esattamente, chiudiamo con questo spirito divino. E grazie di aver fatto questo film, come sempre, e grazie anche di essere stato disponibile per questa chiacchierata. Buona giornata.
Grazie, grazie a voi per l'interesse, è davvero un piacere.
Ho voluto cambiare tipo di vita, sistema, non un lavoro.
Vengano, signori, vengano a vedere l'orso bianco dalle scarpe nere.
Vogliono troppo presto dalle piante, anche qui che fa il dio, cazzo.
Proestarvi altri sempre.
Vai, andiamo a vedere, dai. Se non...
Scappava no, più a Rio al sol e assusta io.
Ma va in culo te, lo speriamo.
Si orda il me tempo e fa il vento, mai un paro.
La natura è lo stimolo, è la musa per le mie sensazioni. Femmine dovene che te parla e te suffia la vita in te recce. Beh, fa il sole a mattina, con fiori in bocca, pronte a sciosuarsi fora e caldette d'esta verta.
Faldo, ma non domandarmi mai, che tanto non te dirò, se non domandarmi mai, non te darò.
Questo era il trailer del film documentario Gigi Miracle che il suo regista Dimitri Feltrin fa portando in giro in varie località del Veneto con varie occasioni. Quelle che ho sotto mano sono, mi pare, quasi tutte passate. Comunque il giro è cominciato il lunedì 17 febbraio presso il Cinema Edera di Treviso, poi proseguito il 18 a Montebelluna, il 19 al Cinema Verdi di Vittorio Veneto, il 20 al Cinema Giorgione e mercoledì 26 sarà a Padova al Cinema Esperia, presente sì il regista e presente anche in queste occasioni è presente anche il protagonista stesso del film, quindi per il pubblico è un'occasione non solamente di dialogare con l'autore cinematografico, ma anche con questo personaggio che, come avete sentito, è un personaggio che offre parecchi motivi di interesse. Nella pagina social di Dimitri Feltrin e di Gigi Miracle, che è il titolo del film, potrete trovare nei prossimi giorni le ulteriori possibilità di proiezione che il film ha. Intanto vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, l'emittente padovana diffusa nel Veneto, che in questo momento si sta occupando di cinema attraverso la rubrica Cinema 2. L'emittente trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego. Rimaniamo a Padova e ci occupiamo di un'altra iniziativa che sta per partire. Si tratta del Festival Intervalli che si terrà fra la fine di febbraio, fra l'ultima settimana di febbraio e i primi giorni di marzo presso il Cinema Rex in zona Santo Osvaldo a Padova. Una sala che un po' di tempo sta proponendo, oltre che una ricca programmazione, diciamo così, commerciale, sta proponendo anche una serie di eventi particolari, anche film classici, film in lingua originale ed altre iniziative come questa. Il Festival Intervalli, come sentiremo fra poco, è giunto alla sua quarta edizione e per sapere di cosa si tratta e come si svolgerà abbiamo sentito uno degli organizzatori, Giacomo Del Bello, di cui adesso vi faccio ascoltare l'intervista. Siamo al telefono con Giacomo Del Bello. Ciao Giacomo intanto e grazie di aver accettato. Giacomo Del Bello è fra gli organizzatori del Festival Intervalli che si terrà, mi pare, a partire dalla prossima settimana al Cinema Rex.
Esattamente, dal 27 febbraio al 2 marzo al Cinema Rex.
Ecco, ci puoi spiegare un po' di cosa si tratta?
Ma è la quarta edizione del nostro festival di cinema che teniamo a Rex ormai da 3 anni e proiettiamo nel corso di 4 giorni una selezione variegata di cortometraggi. Partiamo giovedì 27 febbraio con una selezione giovani alle 7 e Never a Master Plan, un lungometraggio indipendente di Giorgio Guarnier alle 21 e il regista sarà presente in sala a presentare il film e poi a rispondere alle domande dopo la proiezione. In seguito venerdì 28 facciamo alle 19 una proiezione di cortometraggi di registi veneti, tutte produzioni prodotte in Veneto da registi locali, e alle 21:15 abbiamo The Cameraman di Buster Keaton con una colonna sonora inedita eseguita dal vivo da Musica per Dirigibili. Poi sabato 1 marzo proseguiamo alle 17.30 con la parte 1 della nostra selezione ufficiale di cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Alle 19.30 proponiamo una selezione di cortometraggi di musica e danza, a tema musica e danza. E poi alle 20.30 l'evento di punta di tutto il festival è la proiezione di Pink Floyd The Wall di Alan Parker, accompagnata dalla colonna sonora integrale eseguita da The Wall Project, che è un gruppo dedicato esclusivamente alla, all'esecuzione dal vivo dell'album iconico dei Pink Floyd di The Wall, che sarà eseguito davanti al, al film The Wall durante, tutta, durante la sera. E poi domenica 2 marzo alle 17.30 abbiamo la parte 2 della nostra selezione ufficiale di cortometraggi. Alle 19.30 abbiamo una selezione sperimentale di cortometraggi e alle 21.30 si chiude tutto il festival con la proiezione del documentario What's Behind di Niccolò Francini, con il regista presente in sala a presentare il film e rispondere alle domande a fine proiezione. Questo invece si tratta di un documentario musicale su una realtà padovana, sulla realtà padovana dei dischi sotterranei. Quindi questo è il nostro programma completo. Poi tutti i giorni sarà possibile guardare cortometraggi di realtà virtuale durante tutti gli orari di apertura del festival, che è dalle 17 alle 23, e questo è il nostro programma. Per qualsiasi prenotazione si può rivolgere a intervalli.cinema@gmail.com.
E come è nata l'idea 4 anni fa di questo festival?
Per caso, come molte cose, però l'idea era di presentare un festival che mettesse assieme tutto, mettesse assieme la possibilità di giovani registi di proiettare e la possibilità di fondere musica insieme al cinema. Infatti ogni anno facciamo proiezioni di colonne sonore dal vivo e di recuperare anche film non proiettati o non trascurati dalle sale italiane. Quindi spesso, come quest'anno, proiettiamo film che non hanno avuto una distribuzione in sala o che hanno avuto una distribuzione molto limitata, ecco.
E quanti partecipanti avete più o meno nella sezione ufficiale?
Abbiamo 12 cortometraggi per la selezione ufficiale, 8 per la selezione musica e danza, 9 per la selezione sperimentale e 3 cortometraggi per la selezione giovani.
E, ecco, i partecipanti, coloro che vengono, hanno un target particolare, che come età o come collocazione, diciamo, sociale, oppure c'è una varietà di pubblico?
No, abbiamo una varietà totale di pubblico, dai bambini agli anziani, passando per i giovani, per le famiglie. Anche la realtà virtuale spesso attrae anche i bambini, perché è una cosa nuova che magari li sorprende. Quindi in realtà abbiamo una frequentazione completamente variegata.
Poi approfondire un po' più questa selezione della realtà virtuale, che mi pare che sia la cosa un po' più nuova, un po' più...
Sì, così. Anche se ormai noi la proponiamo in collaborazione con River Film Festival, che è stato un pioniere come festival nel proporre cortometraggi di realtà virtuale in Italia. È stato davvero uno dei primi, se non forse il primo, e quindi noi, grazie a loro, in collaborazione con loro, abbiamo il modo da sempre, dalla nostra prima edizione, di proporre anche una selezione di realtà virtuale.
E poi la scelta di questi film recuperati, di film classici che avete fatto, mi pare hai parlato di Buster Keaton, di Alan Parker, ecco, come mai avete fatto questa scelta?
Ma in musica per dirigibili hanno fatto l'anno scorso The General di Buster Keaton, con una colonna sonora eseguita dal vivo, con una colonna sonora di musica elettronica eseguita dal vivo, ed è stato un evento molto speciale che a me personalmente mi ha commosso, e quindi l'idea di replicare con un altro film quest'anno era davvero... è venuta proprio spontaneamente, perché crediamo davvero che offrano uno spettacolo unico nel suo genere. Le colonne dal vivo, sonore dal vivo, soprattutto inedite di questo tipo, sono estremamente rare da trovare in Italia, quindi siamo molto fieri degli eventi che proponiamo. E invece The Wall di Alan Parker, essendo un album iconico, abbiamo pensato che insomma col fatto che i Pink Floyd ormai non sono in tour da anni assieme, da davvero tanti anni, abbiamo pensato insomma di integrare il format della colonna sonora dal vivo che facciamo tradizionalmente al nostro festival anche con un film e un album molto più conosciuti e con un pubblico molto più vasto.
E come mai questo nome Intervalli?
È una domanda a cui la risposta probabilmente si è persa nel tempo. Al tempo lo scegliemmo per avviare il primo festival, per la progettazione del primo festival, e da lì non l'abbiamo mai cambiato perché ci piace molto e secondo noi ormai è rappresentativo di quello che siamo.
Parlare di partecipazione di vario tipo di cortometraggi e anche di lungometraggi, quelle persone che partecipano, che sono selezionate con le loro opere nella selezione ufficiale, cosa sono? Sono persone che fanno questo lavoro professionalmente o ci sono anche qui una varietà di possibilità?
Ci sono tutti, ci sono corti selezionati a Cannes, crediamo molto nel proporre una selezione omogenea, di qualità, che sembri completamente organica, ma che allo stesso tempo coinvolge registi professionali che hanno presentato i loro corti a Cannes o a Venezia, insieme a registi completamente indipendenti e che propongono opere totalmente a zero budget, ma che nonostante questo hanno una propria identità e un proprio senso di esistere.
E in particolare poi mi è interessato questa sezione dedicata alle opere che vengono dal nostro territorio. Che tipo di lavori sono? Poi può parlare di com'è il cinema che esce dal territorio veneto?
Ma a noi piace incentrarci molto su una selezione di cortometraggi di genere. Quindi la maggior parte dei cortometraggi che abbiamo selezionato sono film di genere, perché crediamo molto in questo genere, come si sposa anche col nostro territorio, nonostante le poche opportunità che gli vengono date per farlo. E quindi è una selezione vasta, anche qui abbiamo registi alla prima opera e registi veterani, film girati con pochissimo e film girati anche in pellicola. Favoriamo molto i cortometraggi girati in pellicola e ce ne abbiamo una selezione numerosa ogni anno. E per i registi veneti appunto abbiamo favorito insomma cortometraggi che avessero un'identità di genere.
Non so se l'hai detto prima o se me lo sono dimenticato, è prevista una premiazione, chi fa la giuria?
Sì, abbiamo una premiazione del pubblico, quindi il pubblico può votare per il suo cortometraggio preferito e poi c'è una premiazione della giuria e tutti i premi vengono annunciati il lunedì sulle nostre pagine social e sul nostro sito.
E cosa che è composta la giuria?
La giuria è composta da noi di San Gremalo Film, i nostri membri, i nostri soci che organizzano il festival.
Ecco, magari siccome l'hai già detto prima, ma siccome penso che non tutti saranno stati pronti a segnarsi, puoi ripetere gli indirizzi da cui si possono avere maggiori informazioni?
intervalli.cinema@gmail.com.
E qui si trova tutto. Va bene, grazie, buon lavoro.
Grazie mille.
E bocca al lupo. E alla prossima.
Arrivederci, grazie.
Ciao, buona serata. Continuiamo a rimanere a Padova e a parlare sempre di nuove occasioni cinematografiche. Ricordo un evento che si è svolto qualche giorno fa, ormai un paio di settimane fa, alla fine di gennaio, presso il cinema Porto Astra di Padova, ed è un evento un po' particolare perché si tratta della presentazione di un film dal titolo In Bianca, pensato e girato a partire dalla pandemia da alcuni giovani padovani che, pur avendo dei percorsi che non sono fatti all'interno del mondo del cinema, hanno deciso di mettersi assieme e di fare, un po' per divertimento ma anche per qualcosa di più serio, di fare un film che parli di loro, della loro generazione. Si tratta di Stefano Storace Distilo, Alvise Marin ed Elsa Greggio. Questi tre insieme hanno scritto e diretto questo lungometraggio, ricordo il titolo In Bianca, che è stato proiettato davanti a una sala gremita di giovani. Il film è stato proiettato il 31 gennaio e poi è stato riproposto anche l'11 febbraio, e pensiamo che avrà ancora una vita nelle sale dal momento che il risultato è stato molto positivo. I giovani autori raccontano che il progetto è nato quasi per caso, con un budget molto molto ristretto, 1.400 euro, neanche quello che serve per un minimo di vacanza decente, ed è stato portato avanti però solo grazie alla loro determinazione, alla loro passione ed anche all'aiuto di molte persone che hanno deciso di imbarcarsi con loro in questa avventura. Il film racconta di Riff, un ragazzo di 20 anni che passa il suo tempo a farsi canne con gli amici e a cazzeggiare un po', come si dice. Per lui e la sua banda però ci sono riti e tradizioni bizzarre che hanno un'importanza fondamentale per loro. E nella loro scala dei valori l'oggetto più importante è un accendino, del quale questo protagonista Riff è il custode. E tutto il film, la vicenda del film, si innesca quando Riff perde l'accendino e con lui e con i suoi amici si inoltra in una lunga serie di avventure nel tentativo di ritrovarlo. Gli autori dicono che il loro obiettivo era quello di rappresentare la loro generazione un po' persa in varie distrazioni. Non vogliono fare, dicono, un'apologia della droga, ma neanche un film perbenista. Non parla di noi, dicono, ma ci rispecchia. Ci siamo detti, è il nostro primo film, la strada migliore per farlo è parlare di quello che conosciamo. Quindi riesce ad essere autobiografico, pur non essendolo negli eventi specifici. Ogni riga della sceneggiatura, dicono, è frutto del lavoro di tutti e tre. Il film è stato girato in varie parti di Padova e non soltanto, soprattutto nella zona Sacra Famiglia, San Giuseppe e Palestro, ma ci sono state anche delle riprese effettuate a Selvazzano e a Venezia. Si tratta di un altro dei tanti esempi che ci dicono come la forza della passione, un po' di coraggio e un po' di spirito di avventura possa portare a dei risultati che sono a quanto pare positivi, perché la grande partecipazione di pubblico che è stato soddisfatto sta ad indicare che si tratta di una realizzazione che merita attenzione. Quindi se vi capiterà di vedere in qualche sala proposto questo film In Bianca, cercate di andare a vederlo per valutare cosa la passione dei giovani può riuscire a fare.
Thank you.
Ritorniamo in studio qui a Radio Cooperativa con la rubrica Cinema 2. Se vi ricordate, all'inizio della puntata abbiamo fatto un po' un resoconto dell'andamento degli ultimi weekend, che continuano a segnalare una valutazione positiva di quello che è il rapporto fra il pubblico e il cinema nelle sale italiane. A uno sguardo più generale, però, c'è qualcuno che pensa che ormai il cinema in generale, non solamente come esercizio ma anche come produzione ed altro, c'è qualcuno che è convinto che il cinema in Italia invece sia in forte crisi. Tra l'altro c'è da definire una revisione del decreto sul tax credit, che è una delle fonti principali di finanziamento per i distributori soprattutto, che così come era stato formulato all'inizio ha trovato molte critiche. Pare che sia in elaborazione una nuova forma di questo decreto, che dovrebbe essere portato alla discussione fra non molto, e che in qualche parte corregge soprattutto quelle norme precedenti che penalizzavano il cinema piccolo e il cinema indipendente. Però, come dicevo, c'è qualcuno che non pensa che il cinema italiano abbia un grande futuro, tenendo conto un po' della sua esperienza personale, ma tenendo conto anche di quello che sta capitando. Si tratta di Pupi Avati, che recentemente in una intervista tanto ha sottolineato come il fatto che con il cinema non si diventa ricchi, e se avesse continuato a fare un altro mestiere, dice, sarei ricco, ed ora non è che sia povero, ma insomma non navigo certamente nell'oro, dice, e poi propone una possibilità, una modalità per cercare di intervenire a migliorare la situazione del cinema italiano. Vediamo qual è questa sua idea. E l'idea fondamentale è che tutto il mondo politico, maggioranza e opposizione, si dedichino effettivamente e concretamente a immaginare come poter ridare vita alla rinascita del nostro cinema, che lui ritiene attualmente fermo e immobile. La sua proposta è quella di togliere alcune competenze dal Ministero della Cultura e creare un ministero ad hoc, un ministero soltanto per il cinema, gli audiovisivi e la cultura digitale. Dice che cinema, serie televisive o qualunque altra forma di audiovisivo viene già fruito nei modi più difformi. Il suo presente è complesso e lo diventerà sempre di più. Non può esistere un ministero che si occupi di Uffizi e di Netflix. Sono cose completamente diverse. Recentemente si è separata la scuola dall'università e quindi, dice, sembra che sia l'ora anche di separare la produzione di un film dalle celebrazioni del 2500 anniversario della fondazione di Napoli. Riporta l'esempio della Francia, che con il suo Centre National du Cinéma et de l'Image Animée sostiene l'economia cinematografica, audiovisiva e multimediale, e promuove anche i prodotti nazionali francesi e riesce a tutelare il patrimonio. Esiste all'interno del Ministero attuale una Direzione Generale di Cinema e Audiovisivi, che lavora già in modo positivo, però potrebbe fare molto di più e potrebbe diventare una risorsa importante. Conclude il regista: abbiamo prodotto e sostenuto troppi film a budget altissimo che poi spesso nessuno ha più visto. Per raggiungere questo risultato, dice, bisognerebbe creare una commissione di esperti del mondo del cinema per verificare se questo nuovo ministero possa essere fattibile, come dovrà essere strutturato e come possa agire, soprattutto con la leva dei finanziamenti pubblici e del tax credit per finanziare produzioni anche a basso costo che possono dare grandi soddisfazioni all'estero, come è accaduto, ricorda, recentemente con il film come Vermiglio o Il ragazzo dai pantaloni rosa. Ribadisce infatti che non c'è bisogno di molti soldi per fare un ottimo prodotto. Riguardo alla sua esperienza, dice che i miei film di maggiore successo li ho fatti con 2 lire. Quando ho avuto a disposizione grandi budget ho fatto disastri. Riguardo alla sua esperienza, comunque sottolinea, pur ammettendo che non si è fatto ricco, però mi è andata benissimo così. Ora voglio che il cinema italiano si salvi ed è per questo che sto provando a mettere tutti insieme, andando al di là degli steccati della politica. Ci servono film di qualità, anche perché noi non abbiamo lo star system degli Stati Uniti, dove ancora è sufficiente chiamare una certa attrice o un certo attore perché il film trovi finanziamenti e pubblico.
Il Papa è morto. Il trono è vacante. Cos'è successo?
Dicono un attacco di cuore, ma...
Sapete come si diffondono le voci? 1.250.000.000 di anime ci guardano.
Cardinale Lorenz, sembra che la responsabilità del conclave ricada su di lei.
La supervisione di questa elezione è un compito che pensavo di non dover mai eseguire. Sono segregati e vanno protetti dalle notizie che potrebbero influenzare il loro giudizio. Ha capito?
Nessuno sano di mente vorrebbe quel trono. Gli uomini pericolosi sono quelli che lo vogliono. Mi sembra nefasto.
Mi chiedevo se potessimo parlare in privato.
Ti vedo ansioso. È tutto sotto controllo.
Com'è potuto restare segreto così a lungo?
Non troveremo mai un candidato contro di loro che non abbia alcun tipo di macchia.
Anche se noi suore dovremmo essere invisibili, Dio ci ha comunque dato occhi e orecchie.
Dovresti stare attento, Thomas. Questo è un conclave, Otto, non una guerra.
Sì che è una guerra. E tu devi schierarti da una parte.
C'è un peccato che sono arrivato a temere più di ogni altro. La certezza. Se ci fosse solo la certezza e nessun dubbio, non ci sarebbero misteri. E quindi nessun bisogno di fede.
E giusto per dare ragione anche alle previsioni un po' pessimistiche di Pupi Avati per quanto riguarda il cinema italiano, vi ho appena fatto sentire il trailer, di uno dei film che va maggiormente oggi nelle sale italiane, uno di quelli che ha avuto un maggiore successo. Non è un film italiano, è un film inglese, come avete sentito all'inizio, vincitore di vari premi al BAFTA, il premio che è considerato un po' l'Oscar inglese. Si tratta di Conclave, un film che sta avendo successi meritati, anche se un po' sui contenuti, sui risvolti, un po' troppo romanzati, non mi ha completamente convinto. Comunque un bel film da vedere, tenendo conto di tutti i suoi limiti. Con questo siamo giunti al termine del tempo dedicato a questa trasmissione. Umberto ringrazia tutti coloro che sono stati all'ascolto e vi dà l'appuntamento fra 15 giorni con una nuova puntata di Cinema 2, sempre per scorazzare nei mondi, nei prati, nei fossi o nelle cime del mondo del cinema. Grazie e buona serata a tutti, ovviamente con i programmi di Radio Cooperativa.